Un saluto e un augurio di buona settimana a tutte e a tutti voi da CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che saremo in onda fino alle notizie delle 12.30 e che potete scriverci come sempre durante questa puntata al numero consueto 331-621-4013 con WhatsApp, con Telegram oppure con un SMS. Se invece preferite scriverci una mail durante questa puntata, lo potete fare a diretta@popolarenetwork.it. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, che è sempre attiva anche con i nostri aggiornamenti. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Prima di tutto vi ricordo la serata che si svolgerà questa sera in auditorium nell'ambito della programmazione del Suggeritore Night Live. Questa sera ospitiamo una voce, insomma, che Radio Popolare conoscete, ma conoscete anche e soprattutto la sua Ape Bedda. L'anniversario è il titolo di questa serata, curata e condotta da Basilio, che tra l'altro appunto insieme con Tiziana avete visto mille volte nel nostro cortile, ci sarà anche questa sera, il lavoro da cui si parte è quello di un libro. Sarà appunto una scoperta, poi ve lo ricorderò al termine della puntata, anche perché ci sarà Andrea Parazzoli al pianoforte, ci saranno dei video musicali, ci saranno delle letture drammatizzate. Quindi appuntamento questa sera a partire dalle 20.30, la diretta inizia alle 21.30 e l'aspetto più interessante di tutta questa storia è che racconta un intero percorso. Quindi vi aspettiamo come sempre anche per vederci, chiacchierare, brindare insieme, mangiare qualcosa. A partire dalle 20.30 questa sera, dicevo, gli argomenti di quest'oggi: ritroveremo come di consueto la nostra rubrica di Giallo e Noir, Luca Crovi cura Giallo Crovi, parleremo della compagnia d'ammacco che arriva all'Elfo Puccini con uno dei suoi ultimi lavori. Poi abbiamo ovviamente uno spazio delle arti visive e tra l'altro sarà collegato presto a una visita guidata, quindi restate in ascolto perché è particolarmente interessante. E invece la nostra prima voce sarà quella di Marina Fabbri, perché vi parliamo del Noir in Festival. Si parlerà nell'intervista che le ha fatto Barbara Sorrentini del programma dedicato a libri e premi letterari che comincia oggi a Milano. Quindi diciamo abbiamo una puntata molto noir, considerato che c'è anche la rubrica di Luca Crovi. Del programma Cinema si parlerà anche, del concorso, del premio Caligari e delle anteprime. Potete riascoltare ciò che ha raccontato Giorgio Gosetti a Chassis sabato scorso. Il podcast è sul sito di RP e alla pagina della trasmissione Chassis, naturalmente. Allora, intanto ascoltiamo il programma di Noir in Festival dedicato ai libri e ai premi letterari con Marina Fabbri al microfono di Barbara Sorrentini.
Parlare del Noir in Festival, 35esima edizione. Sabato a Chassis abbiamo parlato della parte cinema con Giorgio Gosetti, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Naturalmente il Noir in Festival, lo diciamo sempre, siamo ancora media partner, è tanto libri anche. Con noi Marina Fabbri, che cura soprattutto la parte legata ai libri. Ovviamente tutti curate tutto, però c'è un po' questa distinzione che voi fate anche a livello mediatico, mettiamola così. Buongiorno Marina.
Ciao, buongiorno, siamo dei gran curatori.
Esatto, da anni ormai, da Courmayeur, Como, Milano, il Noir che invade appunto la nostra città, sempre durante, poi c'è in mezzo sempre Sant'Ambrogio, per cui un Sant'Ambrogio Noir ogni
sì,
volta.
Sì, ci piace essere un po' trasgressivi, dai.
Allora, intanto il grande premio quest'anno va a Mick Herron, però chiederei a te di raccontarci questa parte, poi c'è sempre il premio Scerbanenko, naturalmente grande tradizione del noir, insomma che edizione sarà da un punto di vista letterario?
Ma guarda, dal punto di vista letterario assomiglia abbastanza a quello del cinema, perché insomma la commistione di linguaggio e la commistione di zone, no? di viaggi. Naturalmente, essendo che insomma, c'è una prevalenza italiana nell'incontro dei libri, perché abbiamo sia col premio Scerbanenko abbiamo i 5 finalisti, ovviamente sono tutti italiani, sia anche nelle presentazioni letterarie la maggior parte sono italiane, però abbiamo un ospite straniero che vale tutti gli scrittori stranieri di questo genere, che è appunto Mick Herron, il creatore di appunto Slow Horses, che questa volta proprio incarna veramente lo spirito del festival, perché è sia un formidabile scrittore con un linguaggio acutissimo, ironico, che prende le mosse dalla grande tradizione della spy stories di Le Carré, ma anche di Graham Greene prima di lui, e però è anche quello che appunto dai suoi libri è risultata una delle serie più viste ultimamente, che è Slow Horses, appunto interpretata da un magnifico Gary Oldman, che fa appunto interprete il protagonista, che è questo spione, in realtà detective, perché insomma è una detective, sono delle detective stories travestite da spy story, perché insomma l'ambiente è quello delle MI5, e questo gruppo di Slow Horses, che significa ronzini, brocchi, insomma di serie B, spie di serie B, nei quali mi sono molto identificata, devo dire, perché il gruppo di questi spie che insomma perdono i pezzi, però poi sono anche degli eroi il loro malgrado, hanno mille difetti e poi però risolvono i problemi, e devo dire certe volte sembrava veramente il nostro gruppo che fa questo festival, con un sacco di difficoltà, ognuno di noi un sacco di problemi, e poi alla fine miracolosamente riusciamo sempre a mettere insieme questo programma che spero insomma piacerà anche quest'anno.
Sì, appunto, Mick Herron, dicevamo, molto seguito anche poi per le serie TV tratte da lui, c'è anche Down Cemetery Road con Emma Thompson, insomma un bel premio, ma poi sono sempre belli i vostri Chandler, inutile dire. Però appunto, tornando sullo Scerbanenko, ci sono anche tantissimi incontri, io invito ad andare sul sito del Noir per vedere tutto, sia su cinema che libri. Scerbanenko anche quest'anno ha sempre dei grandi nomi.
Sì, dunque, quella è una selezione fatta, devo dire, insieme al pubblico, con una giuria letteraria che mai come quest'anno si è anche affidata al giudizio dei lettori, perché quest'anno abbiamo coinvolto per la prima volta il sistema bibliotecario milanese, per cui 40 giudici giurati, insomma, presi tra bibliotecari dell'area milanese, Milano e dintorni, e iscritti alle biblioteche, si sono molto appassionati a leggere a gruppi, diciamo, questi romanzi, e dietro c'è anche tutto il movimento dei gruppi di lettura, che sono sempre molto vivaci e appassionati. Ecco, loro hanno selezionato questi via via queste long list, e poi i 5 finalisti sono un po' il frutto di questo connubio tra chi ha votato anche sul sito, chi fa la giuria letteraria da anni e chi appunto si è inserito adesso. In più, il vincitore quest'anno verrà eletto anche da un altro quintetto di giurati preso dagli addetti del Circo dei Lettori di Milano. Quindi, insomma, mai come quest'anno giurati letterari, esperti e lettori si uniscono per scegliere. I finalisti sono 5, appunto, con 2 sono donne, sono Barbara Baraldi con Gli omicidi dei tarocchi, che è una scrittrice, appunto, che rappresenta anche lei questa commissione di cui parlavo, di linguaggi. Noi ci occupiamo anche molto di fumetto, di graphic novel, eccetera, e lei appunto è anche famosa per essere dal 2012 quella che scrive le serie di Dylan Dog per la Sergio Bonelli. E poi c'è Giorgia Lepore, che racconta un thriller ambientato nella periferia di Bari, e quindi vediamo come se la cava, diciamo, come alter ego femminile di Gianrico Carfiglio. Poi c'è Davide Longo, che è un insegnante alla scuola Holden di scrittura, molto legato anche al mondo francese, ha vinto anche un Prix du Polar Européen, che è un premio prestigioso, con appunto i suoi romanzi che hanno protagonisti Bramarde e Arca di Pane, sono i due appunto suoi protagonisti, e lui ci presenta La donna della mansarda. Poi abbiamo Alessandro Robecchi con Il tallone d'Achille di Sellerio, che è una ventata di ironia, no? E di sarcasmo, come lui nei suoi romanzi.
Sì, e qua giochiamo in casa con Alessandro Robecchi.
Esatto, sì, perché insomma è stata una colonna di Radio Popolare, quindi con la sua rubrica anche, no? La sua striscia satirica. E niente, lui tra parentesi è la prima volta che entra in finale al Premio Scevanenco, quindi vediamo. Insomma, vedremo come ne uscirà. E poi per chiudere c'è un'altra new entry, che per il premio Scevanenco ovviamente, ma non come diciamo scrittore, perché è abbastanza conosciuto, Mirko Zilahi con La stanza delle ombre, edito da Mondadori, che invece racconta Roma, e lui è molto legato, tra l'altro, la cultura anglosassone, è stato insegnante a Dublino ed è cultore di lingua e letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia. Lui, tra l'altro, ha il talento anche come traduttore. Lui ha tradotto Il cardellino di Donna Tartt e poi ha tradotto anche Denis Lehan, insomma, che è uno dei miei appunto scrittori di thriller americani preferiti.
Mystic River, pensando,
esatto,
anche al cinema,
proprio quello.
Marina, allora, intanto è molto bella questa cosa che ci sono varie città diverse, quindi il noir ambientato in vari luoghi dell'Italia. Ieri avete aperto una preapertura con Maurizio De Giovanni e L'orologiaio di Brest, e oggi, lunedì 1 dicembre, a partire dalle 17, presentazioni di libri anche con Luca Crovi, che è un altro che con Radio Popolare bazzica spesso, Marco Vichi è l'autore, Notti Nere, edito da Guanda, il libro che presenta Luca Crovi alla Rizzoli, e poi c'è tutta una settimana di libri che a questo punto invitiamo ad andare a vedere sul sito, poi noi ci risentiremo nei prossimi giorni e insomma continueremo a parlare del noir. Grazie Marina Fabbri.
No, grazie a voi.
Ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini, che ha intervistato Marina Fabbri per il Noir in Festival.
Sand were drawn, eyes full of animal, and the foaming is forming. Backs pushed against the wall, actions mechanical, the falling is forming.
Midlake, Eyes Full of Animal, il brano che abbiamo appena ascoltato e che ci introduce al nostro prossimo argomento di Cult, il quotidiano di cultura di Radio Popolare. Ombra di tutti, alla Casa della Memoria, verrà inaugurata mercoledì prossimo alla mostra dell'artista Patrizio Raso, promossa dalla Fondazione Roberto Franceschi. Opera centrale della mostra, un abito collettivo di grandi dimensioni che è stato tessuto per 5 anni con la partecipazione di tante persone. Radio Popolare vi invita alla visita guidata, come vi accennavo da sommario, il prossimo venerdì 5 dicembre. Sapete che bisogna prenotarsi sempre a prenotazioni@radiopopolare.it. Intanto ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci che ci racconta di Ombra di Tutti.
Ci teniamo molto ad avere con noi le nostre abbonate, i nostri abbonati che vorranno prenotarsi alla prossima visita guidata. E sarà alla mostra Ombra di Tutti, un'opera ispirata al Maglio, il monumento a Roberto Franceschi, giovane ucciso dalla polizia il 23 gennaio 1973. Saremo alla Casa della Memoria, in via Confalonieri a Milano, venerdì 5 dicembre alle 16.30. Saremo con l'artista Patrizio Raso e con Cristina Franceschi, sorella di Roberto, che ha promosso il progetto con la fondazione omonima, la Fondazione Roberto Franceschi Onlus. Dopo l'incontro con l'artista seguirà una tavola rotonda con le associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di Piazza Fontana e della stazione di Bologna. Siamo con Patrizio Raso, l'artista che ha dato vita all'Ombra di Tutti, un'opera che è partita, Patrizio, dal monumento dedicato a Roberto Franceschi, vero? Ed era il 2020?
Sì, era il 2020 che è iniziata questa ricerca proprio a marzo, quando eravamo entrati nel periodo Covid. È iniziato proprio da quel momento il lavoro sul monumento Roberto Franceschi.
E ricordiamo, cos'è l'Ombra di Tutti? Perché ha coinvolto la gente, ha coinvolto anche concretamente con abiti, con indumenti, no?
Sì, diciamo che proprio la condizione delle limitazioni dovute al Covid mi ha portato a fare una serie di riflessioni, a riscoprire poi questa storia del monumento Roberto Franceschi, che sentivo particolarmente attuale per i temi che portava, e sentivo il bisogno di doverli, come dire, riattualizzare. Quindi mi sono accostato a quella forma, pensando di proseguirla in qualche modo. E mi sembrava interessante dialogare soprattutto con quella parte più mobile di questo monumento, che rappresenta l'ombra. L'ombra di per sé già compie, come dire, il suo giro, no, quotidiano attorno a questo monumento, indicando nella forma orizzontale anche una direzione, che era uno spazio della strada. E da quella strada ho iniziato prima di tutto a invitare le persone a farsi fotografare con il monumento, cercando di ritrovare una vicinanza in un tempo in cui proprio i temi invece delle distanze erano, insomma, all'ordine del giorno.
In che senso un abito collettivo? Ne è nato poi un abito collettivo, perché ognuno ha dato il suo contributo, ognuno ha fatto la sua parte, no?
Certo, perché dopo aver, come dire, radunato tutte queste persone attorno a quell'ombra, c'era la necessità di dare uno spessore a quest'ombra, dargli un corpo, no, che già di per sé si era creato con la presenza delle persone che ritornavano nello spazio urbano. Mi sembrava importante però, come dire, trovare una forma che andasse oltre il ferro della memoria e avesse poi la forza di poter viaggiare, quindi di andare oltre il luogo. E ho pensato di chiedere alle persone di donarmi degli indumenti. Questo perché gli abiti, come avevo già avuto altre esperienze precedenti, mi avevano insegnato che erano portatori di storie.
Della vita segnati. Di quella persona che li aveva indossati. Sì.
Sì, di fatto è l'abitazione più prossima del corpo, quindi inevitabilmente si porta della persona alla memoria di quello che poi accade nell'arco di una vita. Ecco, questo nuovo raduno, nuova richiesta che portavo alle persone, sono arrivate meravigliosamente più di 150 indumenti in 4 anni di lavoro, tra cui, come dire, storie molto note, tristemente note, perché sono fatti legati alla storia italiana e che spesso sono rimasti nell'ombra, non hanno avuto molto giustizia, fatti come dire delle stragi principalmente, strage di Bologna, Piazza Fontana, Loggia. Poi ci sono state storie invece, come dire, di persone più comuni, diciamo, che sono per esempio studenti che tuttora appunto si battono attraverso un attivismo rispetto alle tematiche attuali, che hanno sentito il bisogno di riavvicinarsi a questo monumento, proprio come è stato fatto quando nel 77 è stato posto, perché se vediamo nel 77 le immagini di Pistorio, fanno vedere tutta questa massa di persone che accompagnano questo movimento che ha portato poi all'esito del Maio davanti alla Bocconi.
Noi il 5 saremo lì con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che vorranno partecipare. Tu racconterai, no, la storia, il significato di queste opere, di queste tue opere, ma che cosa vedranno gli ascoltatori alla Casa della Memoria?
Beh, alla Casa della Memoria vedranno un allestimento che in qualche modo vuole più che richiamare un luogo interno, uno spazio chiuso, uno spazio aperto. Abbiamo pensato di allestire la mostra come una sorta di manifestazione in corso. Difatti l'opera è pensata su cartelli montati su due pali, proprio come delle manifestazioni, come degli striscioni, su cui appaiono alcune delle immagini, come dire, di questo lungo percorso di 6 anni di lavoro, e ci sono per esempio passaggi chiave, che c'è questa azione che abbiamo fatto con un gruppo di persone in via Bocconi della presa dell'ombra, ricalcando il profilo di questa ombra su una dima che poi costituisce il piano di lavoro su cui poi ho sviluppato questo abito collettivo, no? Che riprende proprio quella forma lì. C'è Lidia che posa in mezzo alla strada in via Bocconi davanti a questo monumento, quindi è un bel ritratto che la vede proprio lì, come è sempre stata, no? Vicino alla difesa di quella storia di suo figlio. Poi c'è l'opera, prima di tutto c'è l'opera, direi, che è questo abito collettivo con 21 indumenti che sono rimasti fuori da questa trama e che sono indossabili, perché è un'opera che si sviluppa in orizzontale, che può essere indossata collettivamente. Dal principio, quando ho immaginato quest'opera, ho immaginato questo collettivo di persone che si mettono insieme, uniscono ognuno le proprie storie, trovano motivazione nelle proprie vicende, ma anche in quelle degli altri, e si muovono esattamente come sta accadendo per quelle che sono le attuali questioni che abbiamo visto risvegliarsi, no?
Le mobilitazioni. Esatto. Cosa che mi ha colpito è che tra l'altro delle opere dell'opera fanno parte il foulard dell'anarchico Pinelli e i pantaloni di Gino Strada. Cioè sono proprio simboli di un'esperienza di vita, insomma.
Assolutamente sì, come per esempio anche frammenti di vestito di Peppino Impastato, camicie di Maria Chindamo, che è una vittima dell'Andrangheta in Calabria.
Allora, ricordo l'appuntamento per chi volesse prenotarsi. La visita è rivolta alle nostre abbonate e ai nostri abbonati. Ricordate che un abbonato può portare un'altra persona. Venerdì 5 dicembre ci troviamo a Casa della Memoria di via Confalonieri all'Isola a Milano alle ore 16:30 e poi dalle 17 alle 18:30 ci sarà la tavola rotonda di cui abbiamo parlato. Prenotazioni @radiopopolare.it.
E allora grazie a Tiziana Ricci per questa, che se qualcuno si fosse perso i dettagli, è Ombra di tutti alla Casa della Memoria, mostra che sarà inaugurata mercoledì prossimo, dell'artista Patrizio Raso, promossa dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus. Radio Popolare vi invita, come Tiziana ha ricordato in chiusura di servizio, la visita guidata il prossimo venerdì 5 dicembre. Sapete che potete prenotarvi a prenotazioni@radiopopolare.it, ve lo ripeto anch'io, giusto per sicurezza. Adesso c'è la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, la seconda parte. Ci sono tante cose da raccontarvi in questa settimana che prelude poi al 7 di dicembre. Ci sono molti debutti delle ospitalità che davvero è importante segnalarvi, come quella di cui parleremo fra un attimo con il nostro prossimo ospite, perché si tratta di uno spettacolo che ha già ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui anche un premio UBU come nuovo testo, a partire da uno degli intrecci più classici, se volete, della drammaturgia di tutti i tempi. Lui, lei e l'altra. In questo caso però, proprio dal punto di vista interpretativo, c'è una interprete straordinaria, ma un meccanismo assolutamente perfetto nella sua architettura. Io però non voglio rivelarvi troppo, preferisco che ne parli Mariano D'Ammacco. La compagnia D'Ammacco Balivo arriva all'Elfo Puccini di Milano da oggi al 7 dicembre con Spezzato è il cuore della bellezza. E allora Mariano, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, grazie, bentrovato.
Allora, questo è uno spettacolo che insomma ci fa molto piacere, arrivi all'Elfo, è stato giustamente insomma apprezzato tanto dal pubblico prima di tutto, ma anche da molti addetti ai lavori. Dicevamo, si parte da qualcosa che sembra e che è molto classico come meccanismo drammaturgico, in realtà voi lo avete tradotto in una maniera che solo voi, no?
Sì, allora diciamo che Spezzato il cuore della bellezza racconta il più classico dei triangoli amorosi, cioè quello dove la figura al centro è un lui e poi ci sono due donne, e lo fa non rifuggendo i luoghi comuni o i cliché drammaturgici della vita di tutti noi, ma in realtà tuffandoci di testa in modo poi da poterli impugnare per il divertimento dello spettatore e per dare senso all'opera. Quindi diciamo le due donne che apparentemente sono nella vicenda sono, come dire, il vecchio amore e il nuovo amore di quest'uomo, in realtà sono le vere protagoniste della vicenda. Serena Balivo interpreta ora l'una, ora l'altra, mentre il lui non ha testo nello spettacolo, è solo agito con una maschera da Maria Chiara Falcone, ma è una specie di ombra, di fantasma danzante. Quindi diciamo il triangolo amoroso è dal punto di vista delle due protagoniste femminili.
Ecco, questo è il meccanismo. Serena, che con te condivide appunto questa cifra, mi sa che c'è qualcuno che sta cercando di chiamarti. Attenzione, mi senti? No, è successo qualche cosa di terribile. Allora facciamo una cosa, provo a richiamare, vediamo, pronto? No. Provo a richiamare Mariano D'Ammacco perché ci tengo a parlarvi di questo spettacolo. Intanto insomma ascoltiamo Bar Italia con questo Omni Shambles. Chasing time under a sky that doesn't change. Each cloud is a cloud, each cloud is a cloud, each cloud. Many exchanges with strangers, but you pointed out more stars the other night. It seems like you don't care, just a bit in your head. I've been caught in your snare before, too much talk, I took off the leg. Ci teniamo in sottofondo questo brano breve ma intenso di Bar Italia ritorniamo a parlare con Mariano D'Ammacco. Abbiamo eliminato il disturbo sonoro che c'era sulla linea. Ben ritrovato Mariano, eccoci qua.
Eccoci qui.
Ti stavo facendo una domanda a proposito della collaborazione con Serena Balivo, con cui avete fatto compagnia ormai da quanti anni, Mariano?
Ma guarda, il primo spettacolo ufficiale insieme a Serena Balivo risale al 2012, quindi diciamo possiamo contare 13 anni. Sicuramente 17 anni che vanno, diciamo, siamo per diventare maggiorenni come binomio artistico.
Va bene, allora al di là appunto della solidità della vostra collaborazione, il meccanismo del testo che tu hai sintetizzato, insomma, proprio per comprendere di che cosa stiamo parlando, è come sempre invece molto articolato, molto interessante, non a caso appunto è stato premiato. Come hai affrontato la scrittura di questo doppio personaggio, possiamo dirlo?
Sì, allora ho affrontato la scrittura dando, diciamo, scegliendo che ognuna delle due donne non rappresentasse solo la vecchia fiamma o la fiamma nuova di quest'uomo della vicenda, ma in realtà rappresentassero la forza dell'amore. L'una rappresenta l'amore vecchio, l'amore morente, e l'altra rappresenta l'amore nuovo. Quindi, diciamo, in filigrana lo spettatore pian piano può cogliere, come dire, queste sfumature. E poi, come sempre, abbiamo costruito dei personaggi, delle figure con un loro carattere, una loro identità, una loro qualità di movimento grazie al lavoro di Serena, e le abbiamo dotate sia di pagine, come dire, utili a fare un sorriso, una risata, umoristiche, comiche, sia di pagine che, come dire, vanno ad affondare i denti nella questione più dolorosa dell'amore che finisce, o di quando gli amori si contrappongono l'uno all'altro.
Questo è naturalmente un percorso che diventa anche un percorso poetico. Vogliamo raccontare perché si intitola così lo spettacolo?
Allora, spezzato il cuore della bellezza è un verso poetico di cui avevo preso nota leggendo un saggio di estetica di Byung-Chul Han. Mi perdoneranno quelli che studiano il coreano per la pronuncia del nome.
Vabbè, facciamo quello che possiamo.
Di questo filosofo, e quindi a un certo punto questo appunto è tornato utile, ci è sembrato un titolo giusto, un titolo bello, nella misura in cui comunque, diciamo, l'amore è sempre bellezza, è sempre vita, e lo è anche quando finisce o quando si contrappone a un altro amore. È un titolo che ha portato bene, come dicevi tu, lo spettacolo gira, quest'anno è il sesto anno che lo spettacolo è in giro.
E infatti chi non l'avesse ancora visto, soprattutto appunto il pubblico e gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa trasmissione, che con l'Elfo hanno generalmente un ottimo rapporto, avranno l'occasione di vederlo. È davvero uno spettacolo che giustamente è longevo e speriamo lo sia ancora. Vengo a un altro elemento. Tu giustamente dicevi, è uno spettacolo in cui si percepiscono e si sentono progressivamente una serie di cose, si avvertono delle percezioni in filigrana. Che uomo è quest'uomo?
Ma quest'uomo è di fatto una figura che si trova al centro di un triangolo amoroso e fa i suoi balletti interrogandosi se andare veramente avanti con la nuova fiamma o se tornare indietro con la vecchia fiamma. Insomma, niente di originale, appunto è un gioco con alcuni cliché, ma è anche un gioco appunto con delle modalità comportamentali nella relazione, quindi anche un po' c'è uno sfottò rispetto a certe modalità maschili, diciamo così.
Infatti, lo spettacolo che tu giustamente dicevi parte da qualcosa di estremamente classico, talvolta addirittura da alcuni cliché, attraverso questa costruzione, questa drammaturgia, affonda anche in un'altra, diciamo, delle influenze e delle deformazioni culturali che per tanti secoli abbiamo subito, quella della gara fra due donne, no?
Sì, Sì, è chiaro. Lo spettacolo parte giocando nei primi minuti con questo, per cui le due donne, diciamo, uno degli aspetti della drammaturgia è che una donna parla dell'altra, quindi in qualche modo si ha il modo prima di percepire ognuna delle due personaggi dalle parole dell'altra, e poi la personaggia invece si manifesta e possiamo notare, come dire, la distanza tra come c'era stata anticipata o altro. E queste due figure femminili diciamo inizialmente giocano molto ai cliché, per cui l'amore nuovo è una bionda, per intenderci, ci tuffiamo in questi cliché e poi man mano andiamo in realtà a dargli peso, a dargli senso, e quindi in qualche modo, per esempio, a svelare per lo spettatore che in qualche modo l'amore vecchio ricurva sui suoi dolori con una voce roca e un aspetto più scuro e dark, mentre l'amore nuovo è biondo, non tanto perché le due giovani donne o donne siano così di carattere, quanto perché vogliono incarnare il modo in cui ogni essere umano si sente, le forze da cui è come dire, circondato e da cui è preso quando è innamorato o quando un amore sta finendo. In effetti, quando siamo innamorati siamo tutti un po' ridanciani, siamo tutti un po' biondi, e quando un amore finisce siamo tutti un po' dark, siamo un po' tutti con la voce roca.
Questo certamente è uno degli elementi che scoprirete dal punto di vista anche interpretativo dello spettacolo. Noi ringraziamo Mariano D'Ammacco per averci raccontato qualcosa di questo importante spettacolo che ritorna all'Elfo Puccini dal 2 al 7 di dicembre. Grazie Mariano, a risentirci.
Grazie sempre, Ida, presto, un saluto a
bentornati,
tutti.
Bentornati, ciao. E allora, abbiamo avuto un ulteriore disturbo telefonico nell'ultima fase della nostra conversazione, ma siamo riusciti, spero, a trasferirvi un po' dell'interesse nei confronti di questo spettacolo. Fra poco sentiremo il nostro Luca Crovi nella sua rubrica, ma prima Deeper Than You Think, e questo è Tad Robinson.
A good time friend tried to help me through with all the right intentions. He said time will heal your wounds, but I'm on the way down, nearly to the brink. Than you think. I've seen a bit too much with these tired eyes of mine. I did hard time on love's fiery line. No medicine can help me, and it won't do no good. It'll be here soon enough. Sometimes the blue is so sublime. It's a diamond in the rough. Now you can cross your heart, but true is what you do. I
just trying to find my way back again. But it's deeper than you think.
Tad Robinson, Deeper Than You Think, ed è il momento del nostro giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, in questa settimana in cui festeggiamo Sant'Ambroise, il Noir in Festival sbarca a Milano e ci sono un sacco di eventi che potete scoprire sul loro sito ufficiale che riguardano la letteratura di suspense. Se stasera foste liberi, vi invito a venire a ascoltare me, Marco Vichi e Gianandrea Cerone, che racconteremo i loro ultimi libri alla libreria della Galleria, alla libreria Rizzoli, dalle 17 in avanti. Sarà un modo per riscoprire le avventure da una parte del commissario Bordelli e dall'altra per viaggiare in quella che è la curva dell'oblio che racconta Cerone. Ma sempre questa settimana in libreria potete trovare qualcosa di davvero appassionante, sempre legato a quel Dino Buzzati che vi ho raccontato l'altra settimana. È un volume a cura di Lorenzo Viganò, pubblicato dagli Oscar da Mondadori, che si chiama Il fuorilegge della montagna e che racconta la grande passione per le vette che animò fin da piccolo lo scrittore. E proprio tra i racconti, gli ezeveri, i pezzi di giornale che contengono storie in questa antologia, vorrei leggervene uno, tragico ovviamente. Si chiama La parete. Non era ancora giorno quando partimmo. Il vecchio Statzinger, guida alpina e ottimo amico, mio fratello, Adriano e io, per fare la parte sud-est dell'Otta Muragi delle Alpi Oniriche. Come caratteristico di quel gruppo, si tratta di una gigantesca muraglia mista di ghiaccio, roccia, sabbia, terra, vegetazione e infissi artificiali. Quando uscimmo dal rifugio, piovigginava e compatti filoni di nubi rivestivano completamente le montagne. Confesso che me ne rallegrai, perché anche il più accannito alpinista si rallegra in un primo momento se il tempo gli impedisce di sfidare il pericolo, salvo poi piangere lacrime amare per l'occasione perduta. Secondo Stratzinger disse: «Sfortunati siamo, oggi sarà una bellissima giornata», e immediatamente le fasce di nubi si dissolsero. Restò soltanto un argenteo velo di neve pulviscola dietro la quale si spalancarono il cielo violetto e la potente parete dell'Orta Muragi, già inondata di sole. Ci legammo in cordata e si attaccò un certo canalone di ghiaccio vivo, nel quale però i ramponi erano come se fossero burro. Ai lati, sulle due precipitose quinte di roccia che chiudevano il canalone, finestre e porte si aprivano e chiudevano. Le donne di casa, dandosi un gran da fare per pulire, lucidare, mettere in ordine, ci vedevano benissimo. Naturalmente, vicini come eravamo, ma sembrava che se non interessassero affatto. Tutta la parete, del resto, era popolata da gente che scriveva in piccoli uffici, leggeva, lavorava, ma per lo più si affollava a far chiacchiere nei caffè sistemati sulle cenge in certe caverne. A un certo punto ci trovammo alle prese con un pericolosissimo muro fatto di pietroni tenuti insieme da erbacce e radici. Tutto mollava. Stratzinger propose di tornare. Noi due fratelli, insistendo, decidemmo di proseguire. Lui disse che allora era meglio slegarsi, tanto se uno cadeva, gli altri, non potendosi in alcun modo affrancare, lo avrebbero seguito fatalmente nella catastrofe. Poco dopo, Stratzinger e mio fratello disparvero dietro un costone. Io mi trovai aggrappato a un macigno che, trattenuto solo da filamenti vegetali, dondolava in modo pauroso. A 3 metri di distanza, in una cavità della parete, un folto gruppo stava prendendo l'aperitivo. Prima che il macigno si staccasse, trascinandomi nel baratro con un balzo disperato, riuscì ad afferrare un telaio metallico che sporgeva a mensola dalle rocce, forse allo scopo di sostenere una tenda. «Agile però per la sua età», commentò sorridendo un giovanotto affacciato all'apertura della grotta. Aggrappato con le mani al telaio di ferro, il corpo penzolante nel vuoto, cercavo con le estreme forze di issarmi. Il macigno sotto di me stava ancora rimbombando nelle viscere profonde della voragine. Purtroppo, sotto il peso, il telaio accennò a piegarsi, cedendo. Era chiaro che stava per rompersi. Non sarebbe costato niente a quelli dell'aperitivo tendermi una mano e salvarmi, ma ormai non si occupavano più di me. Mentre cominciavo a precipitare nel silenzio sacro della montagna, lì potei udire distintamente che discorrevano del Vietnam, del campionato di calcio, del Cantagiro. Questo bellissimo racconto di Dino Buzzati si chiama La parete e apparve sul Corriere della Sera il 20 giugno del 1966. Per recuperarlo, assieme a altre storie di montagna, il libro che dovete procurarvi è Dino Buzzati, I fuorileggi della montagna, pubblicato da Mondadori, una raccolta incredibile di storie curata da Lorenzo Viganò. Buon viaggio in montagna a tutti.
E allora, grazie come sempre a Luca Crovi, anche lui ospite del Noir in Festival proprio quest'oggi. E dunque noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, non prima però di avervi ricordato che questa sera, e ci sono già tanti prenotati, ci sarà Basilio Santoro che legge degli stralci dal suo libro autobiografico che tra l'altro si intitola Ho ritrovato la mia voce fuori tempo massimo, o meglio fuori tempo massimo ho ritrovato la mia voce. È un anniversario per lui importante, il 50° anniversario della sua prima diretta radiofonica. La serata sarà una lettura, ma accompagnata al pianoforte da Andrea Parazzoli. Ci saranno anche dei video musicali e naturalmente la pebbedda in cortile per brindare e mangiare qualcosa tutti insieme. prenotazioni@radiopopolare.it, le porte, o meglio i cancelli gialli di Radio Popolare, si aprono alle 20:30, la diretta inizia alle 21:30. Ci vediamo lì. Un saluto, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, Cult torna domani alle 11:30, risentirci.